Il vecchio Moisè. Quando ero ragazzetta, avevamo in casa nostra un vecchio servo della Barbagia chiamato Moisè. Era il suo vero nome? Non credo. Forse era un soprannome, perché realmente il vecchio rassomigliava al profeta Mosè, alto e bruno in viso com'era, e con una lunga barba a riccioli, o piuttosto perché, fra le altre cose, egli sapeva fare certi scongiuri contro il malocchio, contro le malattie del bestiame, contro le formiche che rapiscono il grano dell'aia, contro i bruchi, le cavallette e i vermi, contro le aquile per impedir loro di rapire i porcellini, gli agnelli e anche i bambini. E in quasi tutti questi scongiuri, in dialetto chiamati verbos, cioè parole misteriose, c'era un'invocazione a Mosè. Mosè era vecchio, ma robusto ancora, e lavorava tutto l'anno. D'inverno custodiva i branchi dei porci e dei maialini che pascolavano e mangiavano le ghiande su per i boschi delci del monte Ortobene, ma tornava in paese per le grandi solennità. E specialmente il Natale voleva passarlo in casa dei padroni. Non era vecchio decrepito, volevo dire, ma a sentirlo parlare pareva che egli avesse almeno 2 millenni. Tutte le storie che raccontava risalivano agli antichi tempi, quando Gesù non era nato ancora e il mondo era popolato di gente semplice, ma anche di esseri fantastici, di animali che parlavano, di diavoli, di nani e di birgines, vergini che erano buone coi buoni e cattive coi cattivi e passavano il tempo a tessere porpora e oro. Quando Mosè tornava a casa per Natale, noi ci affollavamo attorno a lui per sentire le sue storie. Egli, sulle prime, si faceva pregare. Preferiva insegnarci ad arrostire fra le brace le ghiande che si gonfiavano e diventavano rosse e saporite come castagne. E ci diceva che in certi paesi della Sardegna si fa anche il pane di farina di ghiande, al quale si mescola una certa argilla che lo fa diventare più saporito e consistente. Poi, a furia di preghiere e di occhiate supplichevoli, si riusciva a fargli raccontare qualche storia. Seduti intorno al camino, ove ardevano interi tronchi di quercia o intere radici di lentischio, nere e aggrovigliate come teste di medusa, noi ascoltavamo attentamente. Era presto ancora per la grande cena che si fa dopo il ritorno dalla messa di mezzanotte, alla quale noi però non assistevamo, perché la notte di Natale è quasi sempre rigida e nelle notti rigide i ragazzi devono andare a letto. Ma per noi e per tutti quelli che volevano mangiare senza profanare la vigilia, veniva preparato un piatto speciale di maccheroni conditi con salsa di noci pestate e con questo e con le storie di Mosè ci contentavamo. Egli dunque soffiava sul fuoco con un bastone di ferro, un bastone bucato che era poi una vecchia canna d'archibugio e raccontava. Quando nacque Gesù, egli diceva, la gente era buona ancora e senza malizia, ma appunto perché gli uomini erano ingenui e avevano paura di tutto, il mondo era infestato di esseri maligni. Allora esistevano le cattive fate, che potevano cambiarsi in animali e spesso andavano nelle case sotto forma di gatti, di cani o di galline e vi portavano sventura. Allora esistevano i cavalli verdi che portavano i propri cavalieri nei precipizi, esistevano i vampiri, esistevano i serpenti e specialmente uno terribile che si chiamava Cananea. Ma soprattutto davano da fare ai buoni pastori e alle buone massaie i diavoli che prendevano aspetto umano e si fingevano anch'essi pastori e venivano riconosciuti solo dalle unghie attorcigliate o dai piedi simili a quelli dell'asino. Gesù venne al mondo per liberarlo da tutti questi esseri maligni e specialmente dai diavoli. Infatti, adesso non esistono più, ma prima di sparire dal mondo, i diavoli e gli esseri maligni cosa fecero? Lasciarono qua e là oggetti così impregnati della loro malignità che gli uomini che li toccavano diventavano cattivi e tramandavano la loro cattiveria ai loro discendenti. In altro modo, non si spiega la malvagità di certi uomini che sembravano diavoli davvero. Gli stessi giudei che presero e uccisero Gesù erano uomini corrotti dall'aver toccato qualche oggetto del diavolo. I bambini cattivi dei nostri tempi vengono ancora chiamati diavoletti. Ad ogni modo, gli uomini fanno ancora una gran festa per ricordare la nascita di Gesù, loro liberatore. Presso i popoli ancora patriarcali, come quello della Sardegna, la festa comincia veramente dopo la mezzanotte. Si prolunga fino all'alba, con canti, suoni, balli e dura tutto il carnevale. In certi paesi la gente si porta da mangiare in chiesa e dopo il Gloria tutti cominciano a sgretolare noci e mandorle. All'alba il pavimento della chiesa appare coperto di bucce di mele, corze d'arancia, gusci di nocciole. In quasi tutti i paesi la gente si scambia regali e i fidanzati danno alla sposa una moneta d'oro o d'argento o mandano in dono un porchetto. Quando ero ragazzo, m'accadde un'avventura curiosa. Mio padre era pastore di porci e stava fuori di casa tutto l'anno, ma per il giorno di Pasqua e per Natale voleva immancabilmente tornare in paese. Finché fui piccolo io, egli in quei giorni faceva custodire il gregge da un servo, ma appena io potei aiutarlo, egli mi condusse all'ovile e la notte di Natale mi toccava di stare lassù nel bosco umido e freddo, entro una capanna o anche dentro una grotta, riparata dai venti e dalla neve, sì, ma nera e paurosa come le grotte delle leggende. Io non avevo paura, anche perché mio padre diceva che mi lasciava solo appunto per abituarmi ad essere coraggioso. Ma nella notte di Natale mi sentivo triste, accasciato. Appena sera mi coricavo in un angolo, mi coprivo fino agli occhi col manto, lunga e larga striscia di orbace, che d'inverno noi pastori ci buttiamo sul capo e sulle spalle, allacciandola sotto il mento, e pensavo al Natale in paese. Ecco, pensavo, a quest'ora il fidanzato di mia sorella ha già mandato a casa nostra in regalo un bel porchetto dalla cotenna rossa, sventrato e riempito di foglie d'alloro. Mia madre già prepara la grande cena, mentre mia sorella indossa il suo costume nuovo e mette in testa il suo cappuccio per andare alla messa. Arriva il fidanzato con le saccocce gonfie di arance, di noci, di ciliegie secche. Egli fa forza e si piega da un lato per tirar fuori tutte queste buone cose. Le depone sulla panca accanto al focolare e dice: «Se il povero Moisè fosse qui, serbategli questa mela cotogna che sembra d'oro». Pensando a questo valente giovane, io mi sentivo intenerire. Egli era di buona famiglia, ma non poteva ancora sposare mia sorella perché appunto la sua famiglia non voleva, essendo egli troppo giovane e dovendo ancora fare il soldato. Era allegro, burlone, aveva le tasche sempre piene di frutta secche e per questo io gli volevo molto bene. Mio padre diceva che il fidanzato di mia sorella aveva in saccoccia più nocciole che quattrini, ma io appunto lo preferivo così. Egli mi raccontava storie terribili di banditi, di cavalli verdi, della madre dei venti e mi piaceva anche per questo. Una volta egli venne a trovarmi persino su nell'ovile, proprio all'antivigilia di Natale. Mio padre era dovuto scendere in paese fin da quel giorno. Stette fino al crepuscolo raccontandomi fiabe e storielle paurose. Egli mi diceva che i ragazzi non devono uscire di casa quando soffiano i venti, perché appunto allora la loro madre, che gira assieme coi figli, porta via i viandanti deboli, gli esseri che non sono resistenti. Verso sera egli se ne andò. Io rimasi solo e sebbene la sera fosse calma, avevo paura di uscire. Mi coricai sotto il manto e cominciai a pensare alla festa dell'indomani notte. Mi pareva di vedere arrivare a casa il fidanzato con le saccocce piene di frutta. Le campane suonavano, le donne cullavano i bimbi cantando. Su ninnicheddu non porta manteddu, né manco curitto in tempo de fritto, non narra tittia. Dormi, vida e coro, e riposa a ninnia. La gente andava alla messa e mi pareva di vedere la chiesa illuminata da sette file di ceri e con gli altari adorni di rami d'arancio, carichi di frutta. Al ritorno tutti sedevano sulle stuoie spiegate attorno al focolare e la gran cena cominciava. Si mangiava il porchetto, il primo latte cagliato, il formaggio col miele. Si beveva, si rideva. Poi gli uomini anziani, seduti a gambe in croce attorno al fuoco, improvvisavano canzoni e i giovani ballavano il ballo tondo. Cominciava l'impudilonzu, la festa dell'alpeggio, e tutti sembravano folli di gioia. Tutti ridevano e cantavano perché era nato Gesù e il demonio doveva sparire dalla terra. Io ero triste, come una fiera sola nel bosco. Avevo 11 anni ed era già il terzo Natale che passavo sul monte. Per me l'infanzia era davvero finita da un pezzo. Eppure mi sentivo turbato come un bambino di 5 anni. A un tratto sento i maialini grugnire nella mandria, o meglio, nel recinto di macigni, ove erano riparati. Un ladro? Il cane però, un grosso cane che sembrava un leone legato ad un tronco d'albero, non abbaiava. Io ricordai le istruzioni ricevute da mio padre, quindi mi affacciai all'apertura della capanna chiamando «Basile! Antoni! Sarbadori!» per far fuggire il ladro, al quale, gridando quei nomi, volevo far credere di essere in buona compagnia. Allora anche il cane cominciò ad abbaiare e pareva parlasse e accusasse qualcuno. Io però, se non avevo paura del ladro, ripensavo alle storie raccontate dal fidanzato di mia sorella e non osavo avanzarmi. La notte era fredda ma limpida. La luna saliva sul cielo d'argento e ci si vedeva come all'alba. Io mi feci coraggio, presi l'archibugio lungo due volte più di me e uscii sullo spiazzo. Ma ad un tratto mi parve di vedere, poco distante da me, un gruppo di cinghiali guidati da un uomo nero e tozzo. Ricordai allora che negli antichi tempi, prima che gli uomini fossero maliziosi, il diavolo pascolava alla notte le anime dei malvagi, trasformate in porci selvatici, e con paura, corsi a rifugiarmi nella capanna. Che volete, ero anch'io senza malizia allora. Come gli uomini degli antichi tempi, la malizia cominciò a venirmi 2 giorni dopo, quando mio padre ritornò e contò i maialini e, trovandone uno di meno, mi bastonò. Per la vergogna, io non gli avevo raccontato nulla, né della visita del fidanzato, né delle sue storie paurose, né del rumore sentito alla notte, né del mio terrore superstizioso. Egli credeva che io avessi lasciato smarrire nel bosco il maialino e mi bastonò per questo. Se avesse saputo della mia paura e del mio stupido terrore, mi avrebbe bastonato lo stesso e si sarebbe beffato di me. Ma chi cominciò a beffarsi di me dopo quella volta fu il fidanzato di mia sorella. Eppure egli non sapeva e non doveva sapere nulla. E solo anni e anni dopo, quando egli era diventato un uomo serio ed io un giovine pieno di malizia, tutti seppero il segreto di quella notte. Il maialino lo aveva rubato lui, il fidanzato, perché non aveva denari da comprarne uno e l'indomani lo aveva regalato alla fidanzata, cioè a mia sorella. Era venuto su apposta a raccontarmi le storie paurose per impedirmi di uscire alla notte. Mio padre, che era allora vecchio e pacifico come un patriarca, quando sentiva raccontare questa storia si faceva rosso per la stizza, pensando che aveva mangiato il suo maialino rubato e voleva alzarsi dalla stuoia per corrermi dietro e bastonarmi ancora.